prendo lo spunto dall'intervento di Valerio, ma devo dire mi trovo anche un po' in difficoltà, perché rispetto a questa diciamo esibizione di una salva di competenza, di scienza giuridica, io povero economista mi sento diciamo un po' in difficoltà, ecco, mi sento che ho molti meno argomenti, soprattutto molto meno eloquenza da presentare, sono molto più freddo, molto più in qualche modo schematico nei miei ragionamenti. Un punto però del dibattito che si è fatto adesso vorrei riprendere, e fra l'altro ringrazio Valerio con cui abbiamo lavorato alla stesura della parte sulla contrattazione della riforma Brunetta, e con cui mi trovo veramente molto consenziente, molto consenziente. E un punto vorrei sollevare della sua argomentazione, ed è quella del problema del datore di lavoro pubblico. Questo è un punto che viene sollevato più volte dalla scienza delle finanze, da una branca dell'economia del lavoro che possiamo chiamare, ma vengo a questo, guarda, sarò sintetico, ma che possiamo chiamare l'economia del lavoro pubblico. Cioè, c'è il problema della difficoltà di identificazione del datore di lavoro pubblico, cioè c'è il problema che non si sa chi sia il datore di lavoro pubblico. Perché? Perché il datore di lavoro pubblico chi è? In una democrazia è il popolo sovrano, in qualche modo, il popolo sovrano che esercita la sua sovranità attraverso le istituzioni, per cui sono le istituzioni, ma quali istituzioni? Ecco, il tema di Clegg che sollevava Valeria, cioè non esiste contrattazione, o meglio la contrattazione è distorta, è perversa, là dove non c'è conflitto di interesse, finisce poi diciamo a definire che in ultima istanza il datore di lavoro pubblico è il ministro delle finanze, e difatti diciamo che in alcuni ordinamenti anche europei è effettivamente così, colui che firma i contratti di lavoro pubblici è il ministro delle finanze, perché è il ministro che poi della spesa, è il ministro della spesa, quello che deve tutelare gli interessi di chi? Dei contribuenti rispetto al costo del lavoro pubblico. Ecco. Noi ci siamo trovati di fronte a una situazione di questo genere, diciamo la mancanza di questa figura fondamentale per la contrattazione era già stata bene notata e bene identificata prima del nostro intervento, però diciamo ci siamo trovati a dover operare. E allora bene ha fatto la riforma Brunetta, per me, a cercare di costruire questa figura del dirigente come datore di lavoro pubblico, e devo dire che poi anche gli strumenti messi in atto, gli strumenti innovativi, non i principi, perché i principi già c'erano, già esistevano, ma gli strumenti nuovi messi in atto, che sono essenzialmente tre, sono la trasparenza, la soddisfazione degli utenti e la valutazione, sono strumenti che in buona sostanza rafforzano la figura del dirigente come datore di lavoro pubblico, come persona che deve rendere conto del suo operato al popolo sovrano attraverso la trasparenza, che deve rendere conto del proprio operato agli utenti dei servizi pubblici attraverso la soddisfazione, la customer satisfaction, che deve gestire i rapporti con gli utenti pubblici anche attraverso la premialità e la meritocrazia. E gestirli attraverso la premialità e la meritocrazia significa discriminare, significa in qualche modo acquisire un potere di discrimine che è poi il potere di gestione in qualche modo, perché la gestione significa scegliere. Se il datore di lavoro non può scegliere perché ha di fronte un fronte compatto che dice o a tutti o a nessuno, o a tutti e a nessuno a ogni passo, non può fare il suo mestiere. Il suo mestiere è di scegliere, di essere responsabile delle scelte che fa. Ecco, per cui a me sembra che in realtà questo sia il succo della riforma. Il succo della riforma è quello di creare un datore di lavoro pubblico. Ecco, un datore di lavoro pubblico il quale è responsabile delle sue scelte nei confronti della popolazione in generale, nei confronti ovviamente degli obiettivi che i politici gli assegnano. Per cui la gestione della performance, il piano della performance, la relazione sulla performance effettivamente realizzata, ecco questi aspetti fondamentali, gli utenti. In definitiva i dipendenti, ma i dipendenti visti come diciamo selezionati, selezionabili per l'apporto che effettivamente sono capaci di portare collettivamente e individualmente alla realizzazione di quegli obiettivi. Dunque, io sono venuto per portare, più che i miei commenti, per portare a questo incontro i risultati, non ancora i risultati, ma insomma il senso di una sperimentazione che stiamo realizzando, la sperimentazione dell'applicazione della riforma all'ambito della valutazione del personale delle aziende sanitarie. Devo dire, tutti noi sappiamo quanto sia delicato il settore della sanità, delicato in sé, ecco, è delicato nell'insieme della gestione delle risorse pubbliche. Abbiamo avuto la fortuna di trovare immediatamente nella FIASO, che è la maggiore organizzazione dei dirigenti delle aziende sanitarie, un interlocutore interessato, intelligente e desideroso di sperimentare la riforma Brunetta, in particolare anche alcuni aspetti che sono tutt'altro che agevoli, come sono quelli della valutazione del personale. In realtà le aziende sanitarie fanno da tempo, e lo fanno tutte, senza esclusioni, la valutazione dei dirigenti. Ecco, la fanno, diciamo, soprattutto a fini di budget, per cui la valutazione della spesa fatta dai dirigenti sostanzialmente. Non fanno valutazione individuale, quasi nessuno fa valutazione individuale dei dipendenti, della performance dei dipendenti. La valutazione della performance dei dipendenti viene fatta in termini collettivi, normalmente collegata poi ai risultati di budget delle diverse strutture, ecco, per cui ci sono incentivi che sono anche differenziati fra le strutture sulla base dei risultati di budget, ma questi non tengono conto effettivamente di qual è stato l'apporto del singolo dipendente ai risultati collettivi. Abbiamo invece avuto la disponibilità da parte della FIASO di coinvolgersi con noi nell'organizzazione di un progetto di sperimentazione interessante, importante, un progetto di sperimentazione su 20 aziende sanitarie, o 21, ecco, mi sembra 6 nell'ambito delle aziende ospedaliere, e le altre invece nell'ambito delle ASL, delle aziende sanitarie locali, con un coinvolgimento particolarmente entusiastico della Sicilia, che addirittura ha fatto partecipare in un progetto parallelo ma congegnato con quello nazionale tutte le aziende sanitarie della Sicilia, per la sperimentazione della legge Brunetta. Il secondo elemento, diciamo, positivo di questo progetto qual è? È la disponibilità di una finestra di tempo per sperimentare. Mentre nel resto del sistema della pubblica amministrazione, al netto della scuola di cui abbiamo parlato, al netto di qualche altro aspetto, diciamo, la legge si applica immediatamente attraverso i meccanismi previsti, la contrattazione nazionale, la contrattazione integrativa, eccetera, le direttive della CiVIT, eccetera. Nella sanità, poiché la sanità dipende, il servizio sanitario dipende dalle amministrazioni regionali, si applica solo successivamente al recepimento da parte delle singole regioni, con normativa regionale, della normativa nazionale. Perché, siccome questo recepimento si prevede la legge stessa, che possa avvenire sino al 31 dicembre di quest'anno, abbiamo avuto una finestra di tempo e abbiamo deciso insieme con i dirigenti sanitari di utilizzare questa finestra di tempo per sperimentare, e abbiamo in questo caso una delle poche esperienze italiane in cui una normativa, prima di essere varata, viene sperimentata. Abbiamo avuto forse il caso del reddito minimo di inserimento, che è stato applicato 2 volte a titolo sperimentale prima di diventare una normativa. Adesso, diciamo, se diventerà normativa è solo a livello regionale, non più a livello nazionale, ma insomma in qualche modo si tratta di casi rari, ecco, di casi rari in cui il legislatore ha la possibilità di vedere gli effetti della sua norma prima ancora di vararla in termini definitivi. Ecco, a che punto siamo di questa esperienza? Beh, abbiamo detto, abbiamo coinvolto 20 aziende sanitarie. Queste 20 aziende sanitarie su tutto il territorio nazionale hanno partecipato con un minimo di 2 a un massimo di 4 strutture complesse per azienda. In ogni azienda sono state scelte una struttura amministrativa e le altre strutture invece di tipo assistenziale, che fanno effettivamente, prestano servizi sanitari comparabili tra loro sul territorio nazionale. E possiamo dire che attualmente abbiamo 55 unità operative complesse come sedi di sperimentazione e circa 1200 persone che sono coinvolte su tutto il territorio nazionale nella sperimentazione. La sperimentazione è stata assistita, è assistita dal Formez, che ha organizzato sia la formazione dei formatori per i valutatori e la formazione dei responsabili della sperimentazione in ogni azienda sanitaria. Il Formes ha messo in piedi anche la comunità virtuale della sperimentazione, ha messo in piedi il sistema di monitoraggio della sperimentazione e siamo assistiti dall'Agenas, che è l'agenzia di valutazione della sanità, la quale diciamo dovrà coordinarsi poi nella sua attività attraverso uno specifico protocollo con la Commissione Nazionale della Trasparenza, l'Integrità e la Valutazione. A che punto siamo? I risultati speriamo di averli ai primi di settembre, e ai primi di settembre in questo momento le attività sono in corso, è stato stabilito il patto tra valutatori e valutati ed è in corso il periodo di valutazione che dura 3 o 4 mesi. Poi naturalmente verranno ricavati i risultati da questa sperimentazione, le indicazioni, le raccomandazioni, le osservazioni che si vorranno fare per un miglior recepimento della legislazione a livello regionale. Il rapporto della ricerca verrà confezionato tra settembre e ottobre. A novembre avremo un convegno in cui presenteremo i risultati e speriamo insomma che questi risultati possano dar giovamento alla legislazione regionale di recepimento. Ecco, certamente un punto che va detto a totale favore della dirigenza medica è che nonostante le opposizioni che ci sono state da parte del sindacato, in modo anche veemente in alcune situazioni, l'entusiasmo della FIASO nella partecipazione a questa iniziativa non è mai venuto meno. I dirigenti hanno manifestato apprezzamento, hanno continuato, hanno affrontato le discussioni, si è fatta discussione quasi ovunque, si sono fatti chiarimenti. Naturalmente la sperimentazione in quanto tale non ha nessuna conseguenza né di carattere giuridico né di carattere economico sui dipendenti, è una sperimentazione, ecco. Però è in corso e devo dire le cose stanno andando avanti e mi sembra che diano risultati molto positivi. E io mi auguro che se questo stesso entusiasmo saremo in grado di mantenerlo anche quando le legislazioni regionali saranno effettivamente varate, potremmo sperare di ottenere dei servizi sanitari di qualità migliore e crescente nel tempo, perché quello che conta soprattutto non è di ottenere il grande risultato immediatamente, ma di ottenere un processo di miglioramento continuo, cioè un processo in cui l'abitudine a valutare sia apprendimento collettivo, sia apprendimento organizzativo e porti attraverso nuove forme organizzative, attraverso nuove tecnologie che possono essere utilizzate a migliore efficienza, migliore efficacia dei trattamenti, in realtà a una migliore sanità per tutti quanti. Grazie.